Dunque, in una dimensione possiamo dunque forse dire di esserci messi in una dimensione dell'oltre, ancora una volta, insomma. La storia dei personaggi, dice Sobrero, sempre parlando di Bakhtin, la storia dei personaggi deve andare al di là dell'immaginazione del loro autore e del loro lettore, deve entrare in un dialogo, in una rete di storie che si richiamano l'un l'altra. La complessa unità della letteratura, la possibile unità della conoscenza, qui è citazione da Bakhtin, le opere spezzano le frontiere del loro tempo e vivono nei secoli, cioè nel tempo grande, e spesso, e le grandi opere sempre, di una vita più intensa e piena che nell'età loro contemporanea. Cioè, se un'opera, e la grande opera questo riesce a fare, va oltre i confini del suo tempo e del suo contesto, in realtà si arricchisce, forse anche per la stratificazione del dialogo che si istituisce nel corso del tempo, in qualche modo diventa più significativa, perché si arricchisce appunto di senso, nell'accezione che dicevamo prima, in questo suo ingresso nel tempo grande. Nel ragionare conclusivamente appunto sul discorso, nel discorso su Bakhtin, Sobrero, nel ragionare soprattutto sulle due opere principali, cioè quella dedicata a Dostoevskij e quella dedicata a Rabelais, Dostoevskij si situa ovviamente nella seconda metà dell'Ottocento, Rabelais si situa nel Cinquecento, nella seconda metà del Cinquecento, quindi siamo a distanze molto grandi. Dostoevskij, autore di romanzi ormai pienamente moderni, Rabelais come uno degli iniziatori della novità del genere narrativo che si affranca dalle caratteristiche più note della tradizione. Due sono un po' gli elementi fondamentali che vengono tirati fuori ragionando su queste opere, ma che, diciamo, entrano poi nell'economia complessiva del discorso critico di Bakhtin. Il senso del carnevalesco e il principio del riso. Il principio del riso essendo la matrice più generale che genera il senso del carnevalesco, cioè il dato comico, che è una cosa estremamente importante nella storia dell'umanità e che Bakhtin ricerca, impiega e riconosce ricostruendo appunto la storia della produzione della narratività moderna, il romanzo, trovando in questo senso del carnevalesco una delle sue matrici generative, e poi nell'opera su Rabelais in particolare categorizzandola con il principio del riso. Che vuol dire il genere carnevalesco che viene riconosciuto nella storia della letteratura, il senso del carnevalesco? Consiste nella disposizione a rimettere in discussione, è Sobrero che parla, questa disposizione a rimettere in discussione ogni ordine, a trasgredire ogni assetto sociale, e sentimentale e con ciò a moltiplicare i limiti. Vivere altre vite, sperimentare altri inizi e altre fini. È appunto quel che Bakhtin chiama sentimento carnevalesco del mondo. Bakhtin individua nella letteratura europea una linea di sviluppo, sempre Sobrero, che, malgrado l'esteriore varietà dei caratteri stilistici dei testi, risponde a un medesimo sentimento del mondo e della vita, a una medesima tensione teleologica, a una stessa responsività, il senso del carnevalesco. E qui lo rintraccia a partire da Rabelais, da Cervantes, Grimmelshausen, i romanzi classici dell'Ottocento, fino appunto a Dostoevskij. È perciò, diciamo, questa connotazione del carnevalesco, quello che si diceva prima a livello di definizione, un rimettere in discussione ogni ordine, come si fa appunto col carnevale. Anche, ma non necessariamente, viene usato come nome proprio, come categoria, per la via del comico e del suscitamento del riso. Quello che conta è questo sovvertimento dell'ordine, questo oltrepassamento dei confini, questa moltiplicazione delle identità, è la dimensione della dialogicità, o seconda una delle caratteristiche che vede Bakhtin appunto nella narrativa che seguirà l'applicazione del genere carnevalesco, la polifonicità, che si pone come novità e alternativa rispetto alla monovocalità del genere tradizionale, unidirezionale, che non chiede l'intervento necessario del dialogo e quindi una produzione ulteriore di senso. Attenzione particolare alla realtà circostante, polifonicità, svincolarsi dalle forme tradizionali, sono le caratteristiche che connotano il prodursi del genere carnevalesco nella ricostruzione della storia della letteratura che ne fa Bakhtin, arrivando a parlare appunto di Dostoevskij come un rappresentante particolarmente efficace. Dice Bakhtin: la nuova posizione artistica dell'autore rispetto al personaggio del romanzo polifonico di Dostoevskij è dunque la posizione dialogica seriamente realizzata e condotta fino alla fine, che afferma l'autonomia, l'interiore libertà, l'indefinitezza e l'incompiutezza del personaggio. Quindi sono un po' questi i personaggi che vanno a finire nel tempo grande, sono quelli con cui noi in realtà dialoghiamo. È come se l'autore, Dostoevskij o qualsiasi altro autore di romanzi, ci mettesse accanto i loro personaggi, ci mettessero accanto i loro personaggi e che si affrancano in qualche modo dal contesto, dalla tessitura che li ha generati e vanno a finire dal tempo piccolo che li ha prodotti al tempo grande dei loro lettori dei secoli successivi, per cui ancora noi leggiamo. E e ci fa compagnia Don Chisciotte o chiunque altro, o il Curzio di cui parleremo con Cuore di Tenebra. Il personaggio in questa visione ha queste caratteristiche, dice Bakhtin: autonomia, interiore libertà, indefinitezza, incompiutezza. E chi lo completa se l'autore l'ha lasciato incompiuto? Il lettore. È in quella operazione di conferimento di senso che il lettore fa appropriandosi dei personaggi di cui legge, per cui il personaggio che io leggo in un'opera di Dostoevskij non è lo stesso che ci legge un altro lettore, che ci ha letto un altro lettore in un altro luogo, in un'altra epoca, o che ci leggerà un altro lettore in un'altra epoca, se le opere riescono a entrare appunto nel tempo grande. Tutto questo tipo di sommovimento e scuotimento dell'ordine dato e dei canoni della tradizione, Bakhtin lo connota con il concetto di carnevalesco, di genere carnevalesco, di senso del carnevalesco, e lo riconduce, e qui appunto entra anche poi il lavoro su Rabelais, al concetto di cultura popolare, ma anche qui un concetto di cultura popolare che travalica un'accezione strettamente storica o sociologica di cultura popolare. Sobrero nota, per esempio, parlando poi del Rabelais, dell'opera su Rabelais, che si avrebbe anche buon gioco a fare una serie di critiche sul piano storico, della fondatezza storica di una certa serie di discorsi interpretativi di Bakhtin. Solo che, dice lui, la prospettiva di Bakhtin non è questa, quindi non avrebbe molto senso criticarlo su questo piano. È un discorso che va oltre questi contesti di partenza. Quel che interessa Bakhtin è principalmente l'influenza enorme che questo senso carnevalesco del mondo ha avuto sulla letteratura. Ed è così enorme che non può far riferimento a una forma secondaria, cioè poco importante, del comportamento e del sentimento umano. Deve trattarsi di un insieme primario e unitario, e qui Sobrero cita Bakhtin, di idee concreto sensibili, ritual spettacolari, vissute e interpretate nella forma della vita stessa, formatesi e conservatesi nel corso di millenni in seno alle più larghe masse popolari della umanità europea. E qui vedete che torniamo per altre strade ancora al deposito dei racconti che abbiamo visto con Frey, che anche lì, in un'altra prospettiva, quella dello scoprimento, del disvelamento, qui è una ricreazione, è una riutilizzazione, quindi la prospettiva è in un certo senso rovesciata, però si fa riferimento a questo deposito comune conservatosi nel corso dei millenni in seno alle più larghe masse popolari dell'umanità europea. Questo si ricollega in termini abbastanza classici alla distinzione fra epica e romanzo. Quello che nasce col senso carnevalesco e col genere carnevalesco è il romanzo, come distacco dalla forma tradizionale, dalla forma epica, e da un lato si può dire che l'epica è un discorso sull'identità, e quindi un discorso sulla chiusezza, sulla fissità. L'epica classica è in primo luogo un discorso sull'identità, l'identità di un popolo, di un uomo, di un dato ordine sociale, Detto altrimenti, l'epica parla del destino, del dover essere, mentre invece il romanzo parla delle scelte, delle possibilità. Ma in realtà il romanzo parla di scelte, non di destini. Il romanzo sta all'epica come la scoperta dell'altro sta a ripiegarsi su se stessi. Scava nella vita degli altri e magari dell'altro che è in noi. Il romanzo, sostiene Bakhtin, è proprio di epoche che cercano di conoscere il mondo e non di celebrarlo. L'epica, la tradizione, in qualche modo serve a fondare l'ordine dato e costituito, a garantirlo e a perpetuarlo. Le cose stanno così, c'è una ragione divina per cui stiano così ed è bene che rimangano così. Vi racconto la storia che spiega tutto ciò. Il romanzo fa l'opposto. Il romanzo cerca di conoscere il mondo, sguinzaglia in giro, si guarda intorno, cerca la realtà e sguinzaglia personaggi che se ne scappano anche dal controllo degli autori, carnevalesco, cioè è il contrario dell'ordine costituito, è il sovvertimento dell'ordine. Bakhtin fa propria la tradizionale opposizione fra epica e romanzo, come già l'aveva configurata Hegel o anche Freud o Levi-Strauss, ma la rilegge a suo modo. Il romanzo non è perdita del significato unitario del mondo, ma al contrario è proprio il superamento di quel significato che gli permette di aprirsi progressivamente alle infinite potenzialità del senso, alle infinite voci del mondo, al riconoscimento reciproco delle culture e delle letterature, e dunque a un senso più profondo, a un'idea dell'unità, l'unità che abbiamo detto più volte prima, che possiamo solo cogliere nel suo divenire. Il principio del riso è, diciamo, il coronamento di tutto questo discorso e la sua, da un lato, radicalizzazione e fondamento di carattere più generale. L'epica e il romanzo non sono più solo due generi letterari, ma gli estremi del dispositivo generale di ogni racconto. La ricerca dell'identità che caratterizza l'epica e al tempo stesso la tensione verso i confini del proprio sé che connota il romanzo. Però in realtà si può dare con Bakhtin anche un'immagine più mossa e articolata di questa contrapposizione. Si tratta degli estremi di un discorso, ma dello stesso discorso. Per cui in realtà non c'è epica pura e non c'è romanzo puro, se il discorso è unico e gli estremi e sono soltanto gli estremi di un discorso. Ciò vuol dire che non potrà mai esistere un'opera che sia pura epica o puro romanzo, discorso assoluto, cioè sciolto da ogni altra implicazione, sull'identità o sull'alterità. Si potrebbe forse dire, più che un discorso sull'identità, l'epica ci appare come un discorso di costruzione dell'identità. Identità sì, ma in termini mobili. Costruzione dell'identità. E il romanzo, più che un discorso sull'alterità, cioè sull'inclusione dell'altro nel discorso del romanzo, più che un discorso sull'alterità, si presenta come un percorso difficile verso la costruzione di un'alterità. Il sentimento carnevalesco del mondo si configura come riflesso di un principio più potente e universale nel lavoro su Rabelais, e cioè il principio del riso, principio di rinascita e di rinnovamento, che è nella caratterizzazione di Bakhtin un principio, una forma interiore universale. Stiamo cioè a un livello di discorso sulla natura umana. È questo che gli permette di fare il discorso del tempo grande, che trascende la collocazione, la connotazione ristretta all'interno della singola formazione storica. È un principio generatore di tutte le manifestazioni del carnevalesco. Il riso per Bakhtin è qualcosa di estremamente serio e importante. È una forma interiore attraverso cui l'uomo percepisce la realtà in modo diverso, attraverso cui si rende estraneo alle forme date della necessità sociale. Il riso come elemento di sovversione, di lotta contro l'ordine dato nel quale l'individuo si trova. Qui stiamo parlando di creazioni letterarie naturalmente, ma la notazione prima di Bakhtin appunto fa riferimento a un deposito creatosi nel corso dei millenni e presente nelle più vaste masse popolari europee. Quindi non è solo la creazione del romanziere sofisticato, il Dostoevsky di turno, ma in qualche modo è patrimonio, perciò gli ha messo l'etichetta e il nome di carnevalesco, patrimonio di una cultura diffusa, di una cultura che possiamo dire popolare. Dice di questo Rabelais, Bakhtin che parla: in realtà il grottesco libera da tutte quelle forme di necessità inumana che pervadono le idee dominanti sul mondo e sconsacra questa necessità, che definisce come relativa e limitata. Il re è nudo, non c'è l'assoluto, c'è il relativo e il limitato. Il riso smaschera l'assoluto in termini di relativo e limitato. In qualsiasi quadro del mondo, in una data epoca, la necessità di un regime dominante, diverso e migliore, appare sempre come qualcosa di monoliticamente serio, incondizionato e perentorio. Questo non poteva non suonare male nella Russia di Stalin. Il principio comico e la percezione, semmai fosse risuonato naturalmente, il principio comico e la percezione carnevalesca del mondo, che sono alla base del grottesco, distruggono la serietà unilaterale e tutte le pretese di significato e di certezza al di fuori del tempo, e liberano la coscienza umana, il pensiero e l'immaginazione, che diventano disponibili a nuove possibilità. Ecco perché una certa carnevalizzazione della coscienza precede sempre, preparandoli, i grandi capovolgimenti, perfino in campo scientifico. Torna a parlare Sobrero: il riso libera ogni testo dal suo significato monologico, dato che ci piace il dialogico, e libera l'uomo costretto nell'ordine del potere, offrendogli la possibilità di altre scelte, di nuove sensazioni. Di nuovo è Bakhtin che parla: tutto l'autenticamente grande deve comprendere in sé l'elemento comico, In caso contrario, esso diventa minaccioso, terribile, retorico, in ogni caso limitato. Il riso solleva la barriera e libera il cammino. Carattere sociale, corale del riso, sua tendenza all'universalità nazionale e mondiale. Ci stiamo muovendo dunque sul terreno, dice Sobrero, di un'antropologia filosofica generale. Negli anni 70, qui mi ci sono fatto una notazione su questa, vi chiudo il discorso, una notazione che riportava a un signore che si chiamava Dario Fo, che è stato poi celebrato con il suo bravo Nobel. Quando andava in giro col mistero buffo, non era molto aria da Nobel, e io la notazione che mi ero scritto qui a fianco alla citazione prima di Bakhtin che ho letto è: una risata vi seppellirà. E io l'associavo a Dario Fo. Per curiosità ho naturalmente guardato su Google, non compare proprio Dario Fo. Penso che il mio ricordo si riferisca a un grande manifesto, forse l'avrà detto dal palco, l'avrà menzionato, eccetera, ma gli spettacoli di Dario Fo erano dei baracconi ambulanti, perché il suo le produzioni dei suoi spettacoli erano autoproduzioni, si facevano di solito, almeno a Roma, teatri tenda che venivano affittati per l'occasione. Il suo gruppo di lavoro allestiva lo spettacolo, lo montava materialmente, il palcoscenico, tecnici, eccetera, lo recitava. Fuori c'erano i banchetti che vendevano libri, dischi, le cose sue e di altri. E io ricordo distintamente un grandissimo manifesto giallino, cioè un manifesto, di formato manifesto, insomma, giallino, in cui si vedeva un tizio molto grande e grosso con le manette, cioè con le mani ammanettate, non mi ricordo davanti o dietro, che rideva, e un poliziotto piccolino che lo accompagnava. Il poliziotto comandava, perché gli aveva messo le manette al tizio grande e grosso, e sotto c'era scritto: una risata vi seppellirà. In realtà capisco, googlando oggi questa, la frase "una risata vi seppellirà", sembra che sia un motto anarchico che cominciava con "la fantasia deve andare al potere, una risata vi seppellirà", ottocentesco, ripreso nel 68, eccetera, e finito nei contorni degli spettacoli di Dario Fo. Nel senso di questo che ha detto finora Bakhtin, cioè il potere sovversivo della comicità, che le manette non gli fanno nulla. Le manette durano il tempo che durano, il tempo che tu mi terrai in galera, ma la risata vi seppellirà. E il lavoro che faceva Dario Fo, che a me era tornato in mente per questo, diciamo, per questa frase che sembrava riassumere l'elogio della sovversività del riso di Bakhtin, in realtà però era questo, cioè Dario Fo usava la cifra comica nei suoi spettacoli. Anche qui consigli per gli acquisti: se non vi è mai capitato di vedere il mistero buffo, vedetelo su YouTube, sicuramente si trova, comunque si trovano da comprare, li stanno credo rieditando proprio in questi giorni per via di non so che decennale del Nobel. È uno spettacolo veramente divertente ed è la chiave della comicità al servizio di una critica dell'ordine costituito. E la capacità di trapassamento universale, universalmente umano, della dimensione del comico, che è in grado di arrivare ovunque e a chiunque, lo dice qui da qualche parte, in una di queste citazioni più lunghe di Bakhtin c'era una notazione in questo senso, è in grado di attraversare qualsiasi barriera sociale e cronologica e di contesto, rimobilitando energie. Certo, ci deve essere poi qualcuno che queste energie in qualche modo le gestisce, le incanala, le organizza. La risata fine a se stessa non, insomma, può essere abbastanza appunto fine a se stessa, però fa parte di un meccanismo appunto sovversivo e riordinativo, almeno potenzialmente, se non altro smonta l'ordine costituito. Io avrei finito. Domande? Bravi.